AI Week, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Ascolta le interviste agli speaker della quinta edizione e rivivi con noi l'evento su aiweek.it.
Proseguiamo con le interviste AI Week, il podcast di AI Spiegata Semplice. Siamo in compagnia del presidente di Donne 4.0. Prima ho detto un numero assolutamente, cioè, avanti fondamentalmente nella questione della conversazione. Siamo con Daria Magidi. Ciao Daria, come stai?
Buonasera, grazie dell'invito, e mi ha fatto sorridere che invece che Donne 4.0 tu hai detto 5.0, ma è corretto. Perché si parla che appunto il 4.0 sono l'industria 4.0, quindi un concetto di tecnologie abilitanti, focus sull'industria, mentre il 5.0 parla proprio della persona, della centralità della persona, dell'ambiente, della inclusione. Quindi di fatto tu hai ragione, il mio tema era già in ottica industria 5.0.
Come sta andando l'evento?
Molto bello, molto interessante. Oggi nella main stage è stato ispirazionale, abbiamo visto le grandi aziende esporre, diciamo, la loro situazione. Quello che emerge purtroppo è che ad oggi davvero l'AI è in mano o in americano o cinese, quindi diciamo lo sforzo che noi tutti dobbiamo fare è aiutare le aziende italiane invece ad eccellere e a creare delle piattaforme, quindi non solo usare le piattaforme degli altri, ma davvero dare, come dire, risorse sia alle piccoline sia alle grandi perché possano creare le loro piattaforme e non usare soltanto quello, diciamo, degli altri.
Ecco, hai toccato un aspetto importante. L'Europa e l'Italia come si sta comportando rispetto a questi due colossi, Cina e Stati Uniti?
Purtroppo c'è un'assenza, diciamo, dell'Europa dal punto di vista proprio operativo, mentre c'è una presenza importante dal punto di vista legislativo, quindi è famoso, no, l'AI Act che è uscito europeo per regolamentare questo scenario. Però, come spesso porto la metafora, in una sala chirurgica è il chirurgo che decide, no, se la persona vive o no, e tutta l'ambiente, le leggi, la etica, la morale sono contorni. Ecco, mi sembra che ci stiamo occupando molto del contorno, ma poco poi dell'operatività, che poi è stato il tema del mio intervento. Quindi oggi ho parlato proprio del fatto che queste tecnologie stanno invadendo non solo le aziende, i processi, ma proprio la vita nostra di tutti i giorni, e come queste tecnologie sono non neutre. Cioè, se io decido di usare un robot per fare una chirurgia, per salvare una vita, è una, diciamo, una scelta etica, mentre se decido di usare un robot, un drone, per uccidere una persona, è chiaro che qui c'è una scelta etica differente. Parliamo di scelta etica perché non parliamo di legislazione, ma parliamo di quella parte della filosofia, l'etica, che ci dice se una cosa è fatta bene o male, pro buono, pro umanità o contro. E oggi abbiamo visto, diciamo, nel mio speech come purtroppo molte delle tecnologie che stiamo usando oggi in realtà le stiamo molto usando come strumenti negativi. Lo spazio per l'AI invece di essere utilizzato con un approccio proprio di accelerazione della chiusura dei gap nella diversità, non solo di genere ma di tutti, diciamo, tutte le dimensioni della diversity, è importante. Ne dobbiamo prendere consapevolezza e usare l'AI per accelerare, diciamo, la presenza della diversity nelle tecnologie, cosa che ad oggi purtroppo non accade.
È interessante questo aspetto. Secondo te l'intelligenza artificiale può rendere il mondo più equo?
Secondo me sì, se c'è consapevolezza da parte nostra. Quindi se noi, e quando dico noi, coloro che creano i sistemi, non solo quelli che li usano, ma proprio chi li crea, ha questa visibilità dell'etica sui dati, sugli algoritmi, sui processi, e quindi ci diamo anche, come dire, degli aspetti etici, non solo legislativi, di usare queste tecnologie per il bene, lo possiamo fare. Ad esempio, oggi portavo proprio il caso del robot, la prima legge di Asimov era: un robot non deve uccidere gli uomini, mentre noi sappiamo che i droni, che non sono altro che robot volanti, oggi vengono usati per uccidere le persone. Quindi io penso che ci debba essere un momento di riflessione mondiale ad andare verso l'inclusione. Porto un dato che tra l'altro stamani non ho citato. In questo momento nel mondo un terzo della popolazione mondiale, quindi si sta parlando di quasi 3 miliardi di persone, non è neanche connessa. Quindi è chiaro che noi abbiamo una situazione di persone colte, connesse, che hanno delle opportunità, persone non connesse, quindi sono completamente fuori dall'opportunità, è una stragrande maggioranza della popolazione che subisce queste scelte fatte da poche persone. Ecco, questo deve cambiare.
Ma da questo punto di vista l'Italia come si sta muovendo?
L'Italia purtroppo sta lavorando molto sui framework, le leggi, le regolamentazioni. Però ecco, se noi pensiamo ad un'azienda davvero innovativa nell'AI italiana, sinceramente non mi viene neanche in testa. Ne conosco tante piccoline che personalizzano, no, le piattaforme degli altri. Però ecco, l'Italia, ma l'Europa è molto assente, cioè i dati ci dicono che circa il 90% delle piattaforme AI che oggi usiamo o vengono dagli Stati Uniti o dalla Cina.
Forse vengono bloccate tra, diciamo, burocrazia, garanzie sulla privacy e quant'altro.
Penso che in Italia la distanza che c'è fra l'università, quindi il mondo della ricerca, dove c'è tanto, invece noi nelle pubblicazioni siamo molto forti. La trasformazione delle idee di ricerca in Italia, grazie alle start-up, grazie, diciamo, agli ecosistemi, è molto difficile. Ecco perché, ad esempio, ora ho anche un ruolo di vicepresidente di Artis, uno degli 8 centri di competenza che proprio devono fare da ponte fra le piccole e medie imprese e il mercato. Però se ci pensiamo, in generale, a parte l'AI, in generale in Italia aziende davvero innovative dell'informatica, a parte alcune settoriali, che ne so, il mondo gestionale, mondo CRM, mondo magazzino, che ci sono delle esperienze interessanti, ma un colosso italiano dell'AI e dell'intelligenza artificiale, della tecnologia, che poi abbia avuto la capacità di spendersi a livello mondiale, di nuovo non mi vengono in mente. Conosciamo tante belle realtà italiane, medie, grandi, che hanno, diciamo, impattato il mercato italiano, però poi la dimensione dell'azienda italiana è sempre stato un problema.
Sono due colossi, mi dicevi appunto USA e Cina, secondo te invece loro come si stanno muovendo?
Senza regolamento, è come il problema ad esempio, no, del lavoro minorile, che da noi in Italia piuttosto che in Europa, grazie a Dio, ci sono delle leggi molto severe, mentre lì, tra virgolette, in Cina soprattutto, questi controlli non ci sono. Loro hanno potuto accelerare proprio perché non c'è stato questo, non solo non c'è stato il blocco da parte del pubblico della regolamentazione, anzi in quei paesi lì il pubblico supporta la ricerca, supporta il libero mercato, supporta l'innovazione, cioè gli investimenti fatti dalla Cina e dagli Stati Uniti per l'AI, si sta parlando di miliardi che da noi purtroppo non l'abbiamo visto, quindi siamo un po' indietro. Però ripeto, secondo me, se ci fosse la cultura, no, dell'inclusione, questo gap lo potremmo colmare. Oggi, per così anche fare una provocazione, nel main stage ho chiesto quante persone fossero davvero coinvolte nella creazione dei sistemi AI e non come utenti. E mettiamo, si saranno alzate, non so, un centinaio di mani. Nel main stage eravamo veramente tante persone. Quante di queste erano donne? Saranno state sì e no una decina. Quindi in una situazione interessante come questa, si sta parlando di 4.000 presenze, alla fine oggi ho trovato 10 panda come me che ci occupiamo di AI femminili e quindi niente, bisogna averne consapevolezza, e infatti nello speech ho anche parlato di come creare invece progetti inclusivi, quindi quando si crea una squadra per l'AI sempre coinvolgere le diversità, non solo di genere, di cultura, di religione, di razza, di etnia, e avere la consapevolezza della privacy, avere la consapevolezza del limite dei dati, quei dati che sto usando, li posso usare, di chi sono. E oggi è sui giornali il fatto che un colosso, di cui non faccio il nome, ha usato i dati di un altro colosso senza dirci niente per allenare i suoi sistemi di AI. Quindi è chiaro che in questo contesto le regolamentazioni ci vogliono, ma non possiamo limitarci a fare regolamentazioni.
Ecco, hai parlato chiaramente di una cosa molto interessante: come si può contrastare anche il gender gap e cercare comunque di far aumentare di più la consapevolezza, ecco, di quanto l'intelligenza artificiale, ma in generale con l'innovazione nel mondo della tecnologia, può essere fondamentale e quanto le donne possono e devono dare il loro contributo.
Allora, il problema è molto, diciamo, culturale, perché ormai gli studi ci dicono che le bambine fino ai 5 anni, se noi gli chiediamo sei brava quanto i tuoi amichetti di matematica, ti dice di sì. Appena finiscono le elementari, la risposta è no, i maschietti sono più bravi. Quindi vuol dire che a partire dai giochi che noi diamo ai bambini, alle bambine differenti, quindi alla bambina noi gli diamo la bambola, devi aver cura di questa cosa, che poi questo concetto di cura se la porterà all'infinito, e al bambino gli diamo il Lego e diciamo distruggilo. Quindi c'è proprio una formazione, un imprinting differente. La scuola, soprattutto le elementari, questo lo peggiora, quindi dice alle bambine, le brave, sono portate per le materie umanistiche, mentre noi sappiamo che i neuroni sono uguali, quindi è proprio un discorso culturale, mentre i ragazzi appunto lo stimolo verso ingegneria, verso questi studi. Questo fa sì che poi le ragazze, quando arrivano alla scelta dell'università, pochissime scelgono informatica. Siamo in una situazione di plateau in Italia, più o meno al 14%, mentre in tutte le materie STEM, ingegneria inclusa, le donne stanno crescendo. Quindi c'è un lavoro culturale, ecco perché ho scritto il libro Donne 4.0, ho creato l'associazione Donne 4.0, che ormai è nazionale, e abbiamo dei progetti, ad esempio AI for Girls, dove portiamo le ragazze, quarta liceo, in un camp estivo, proprio per fargli toccare con mano che cos'è l'AI, non solo dal punto di vista tecnologico e digitale, ma dal punto di vista dei bias, dell'etica, della legge. E poi abbiamo un altro progetto di cui sono molto fiera, AI for Women, dove lì invece apriamo le porte dell'università, l'abbiamo fatto alla Sapienza Roma, ora lo faremo alla Partenopea a Napoli, e 100 o piuttosto 200 donne sono invitate con background differenti a avere 4 ore di docenti, donne bravissime di AI, che gli spiegano proprio gli step di che cos'è l'AI e come questo li può impattare la vita. Quindi formazione, reskilling, upskilling delle persone, consapevolezza delle persone, eventi come questo, ma soprattutto ai decision maker delle aziende dire cercate, scovate quelle ragazze con potenzialità e fate in modo che i loro talenti vengano utilizzati nell'AI.
Io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata, è stato davvero molto piacevole, e ovviamente buon AI Week e buon proseguimento.
Grazie a te dell'invito.